tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, con The Narcissist fra le nostre 15 novità che si possono votare ogni che si possono ascoltare ogni 30 minuti qui su Radio Rock, si possono votare sul sito internet radiorock.it, si debbono votare, anzi, sono 15 e vedo che quella dei Blur vi sta piacendo molto. Io vi ricordo On The Rocks, che è il podcast condotto da Jacopo Morroni, dedicato ai personaggi e agli eventi leggendari della musica. Ascolta ogni settimana una nuova puntata sul nostro sito radiorock.it e tramite le principali piattaforme di streaming e podcast. Protagonista di questo 13° episodio, un artista che il nostro Emiliano Rubbi ama, adora ed è secondo soltanto a Barbascura X, cioè Robert Johnson, leggenda del blues, nonché tra i più grandi e influenti musicisti del secolo scorso. Ti piace Robert Johnson, Emiliano? Tantissimo.
Sì, non quanto Barbascura X, però
non tanto quanto, ma On The Rocks è parte dell'offerta Radio Rock Originals, i podcast originali di Radio Rock. Qui siamo già praticamente, devi sapere, Emiliano, qui siamo già con una decina di messaggi, già soltanto che ho anticipato che avremmo avuto in studio con noi Barbascura X.
Vedi?
E quindi
sono sicuro che parlano tutti di Panda.
Allora, Barbascura, devo dire una cosa, Barbascura X, devo dire una cosa, che una cosa, aspetta che adesso si apre anche il microfono, una cosa sì. Suo, bisogna dirla assolutamente, è una persona puntuale,
sì,
è
sì,
arrivato
sì,
puntuale qui con soli 2 mesi di ritardo.
Io no, scherzo. Sono sempre puntualmente in ritardo, quindi questo va a mio vantaggio.
Vabbè, la caratteristica importante è la coerenza, cioè
la coerenza prima di tutto,
coerentemente cioè. In ritardo. Senti, qua ci scrivono innanzitutto buongiorno e benvenuto a Radio Rock.
Ciao a tutti, grazie mille per l'invito, finalmente, finalmente non per l'invito, finalmente ce l'ho fatta, perché l'altra volta vi ho fatto un bidone clamoroso di cui poi parleremo e racconteremo.
Sì, sarà un po' il racconto principe di questa ora insieme. No, vabbè, avete come ospite il capitano, io sono arrivato al lavoro, giornata del cavolo. Podcast, avremo il podcast della trasmissione che uscirà, lo dico proprio pubblicamente al nostro Giampiero Giuli che è di là, uscirà pochi minuti dopo il confezionato al nostro Giampiero, pochi minuti dopo la fine della trasmissione avete già il
podcast. Mi piace il gesto del pochi minuti.
E quello lì è il pochi minuti. Quello è il podcast, è la preparazione del podcast, quel
podcast
gesto lì. Siamo anche, a proposito di gesto, siamo anche sul canale 88 del Digitale Terrestre di NSL TV e c'è scritto Emiliano Rubbi, compositore e sceneggiatore. Ma che cazzo di descrizione?
Non lo so, non l'ho data io.
Potete, scusate ragazzi di NSL TV, potete mettere maestro Emiliano Rubbi a questo punto?
No, a questo punto il Emiliano Rubbi, maestro, compositore,
ecco,
sceneggiatore.
E Barbascura X, divulgatore scientifico.
E non ce lo mettiamo influencer, scusa, perdonami.
Allora, scusate, facciamo fare il lavoro. Allora, Barbascura X, divulgatore scientifico ed influencer. Ti piace come definizione?
E tostapane, se possibile.
No, però io avevo letto, in realtà, che tu sei il divulgatore punk, non so come...
Sì, cioè nel senso è una definizione che mi diedero nel lontano 2018-2019, poi è rimasta.
Ma ti fa schifo o ti ci ritrovi in questa divulgatore punk?
Ha fatto così tanto ridere che ho iniziato a usarlo pure io.
Divulgatore scientifico punk. Abbiamo
bello.
Ma scientifico con la I, però cominciamo subito a segnalare qualche errore. Maestro Emiliano Rubbi, perfetto.
Va bene,
però non ci sono io. Scusa, a questo punto voglio pure io, anche se sono il conduttore.
Ma tu sei
della
il conduttore, tu non hai bisogno di
questa
cosa.
Il direttore artistico della radio. Ora voglio anche io, Emilio, Emilio Pappagallo, certo mi scordo. Emilio Pappagallo, direttore artistico
mega direttore
supremo. Un salutazzo al capitano. Passate un brano di Barbascura X, ci scrivono. E poi adoro Barbascura X, lo seguo con la mia figlia, con mia figlia di 9 anni. Lui è super rock.
Ciao,
super rock.
Ciao ciurma, ciao.
Alla grande. Poi sentiamo ancora.
Dai, Barbascura, insegna la scienza a Radio Rock, come sai fare tu? Male!
Benissimo.
Lo faremo, fratello, lo faremo.
Barbascura X e il Piero Angela 3.0 ci scrivono.
Questa cosa mi fa sempre molta paura, perché non è la prima volta che succede. Mi hanno scritto un articolo, il nuovo Piero Angela. A me spaventa, perché siamo cose ovviamente clamorosamente diverse, senza considerare che io vedo Piero Angela come il mio stesso idolo. Cioè, nel senso,
che Alberto?
Alberto, vabbè, uguale, stiamo parlando
comunque. Il figlio dell'idolo.
Il figlio dell'idolo, però che è diventato a sua volta baluardo di sapienza e saggezza. Comunque stiamo parlando di persone che stanno facendo un lavoro da un sacco di tempo.
È come la regina Elisabetta e Carlo III.
Non morirà mai in realtà.
Un cazzo forse, però no, la regina Elisabetta era Piero Angela. Carlo, quindi tu sei William. No, chi è che dei due?
Uno si chiama Enriso. Uno so che si chiama
no,
Harry.
Non è Harry. Harry era in ritardo.
È quello cattivo.
Si è un po' incazzato. Sì, sì. Ah, okay.
No, no, 3.0. Diciamo che della famiglia reale io sarei il villain. Il non lo so, quello là. Il, Skeleton sono io.
Ah, sì, giusto.
È il nemico di Re Carlo.
Però pensavo 3.0 perché il 2.0 è Alberto. Quindi a questo punto è Alberto il 2.0 e lui è il 3.0. Perché 3.0? I suoi gettoni genetica sono una grandissima invenzione che spesso tiro in ballo con i miei figli per spiegare cose. Lo seguo da anni. Semplicemente grazie.
Oh, grazie.
Ci scrive
a voi.
Lorenzo. Poi sentiamo ancora, vai.
Salve capitano. Sì. Ci può spiegare male naturalmente come avrebbe potuto utilizzare i gettoni evoluzione il tardigrado, cioè con un potere in meno ma magari che ci capiva più del mondo?
Ragazzi, prego.
Cioè in realtà, allora, per chi non lo sapesse, per chi ci seguisse per la prima volta, il tardigrado è un animale molto piccino, piccolissimo, sì. Si trova in tutti gli ambienti e ecosistemi terrestri ed è pazzesco, cioè veramente ha, soprattutto quelli terrestri hanno sviluppato la caratteristica di poter resistere a situazioni estreme come pressione estrema, radiazioni cosmiche, li hanno addirittura sparati di recente e non sono morti, cioè la maggior parte non sono morti, alcuni dopo una certa velocità sono diventati marmellata ovviamente. Però ecco, hanno speso molto bene il loro oggetto in evoluzione. In realtà io non mi sento di toccarli più di tanto, hanno ragione loro, senza considerare che molto spesso non è arrivato il messaggio, questa cosa è una figata, che loro sono una specie di tigri del micromondo. Cioè loro sono i predatori quasi per eccellenza e si cannibalizzano tra di loro, tra l'altro, quindi sono predatori anche di se stessi ed è una figata, cioè praticamente stiamo guardando un piccolissimo orso, un piccolissimo predatore. Sì. Temutissimo tra l'altro nel micromondo. Cioè che gli vuoi dire a quello?
Tra
cioè,
l'altro
dobbiamo ispirarci noi.
Qual è la sua?
Mio figlio che ha 4 anni quando gli hanno chiesto le maestre qual è il tuo animale preferito, ha risposto il tardigrado.
Idolo.
E le maestre non avevano assolutamente la minima idea di cosa fosse un tardigrado e quindi sono andate a cercare. Hanno visto che effettivamente esisteva il tardigrado e poi si sono informate
sua...
Però mio figlio ha preso del tardigrado grazie a me, che in realtà ho sentito parlare spesso del tardigrado grazie a lui.
Ma qual è la sua ragione evolutiva di essere? Cioè, nel senso, che cosa che lavoro fa?
No, vabbè, questo è un discorso. Non si può fare di nessun animale, nessuna specie biologica il discorso di qual è la sua scopo, qual è
la finalità.
Non c'è una finalità nell'evoluzione. Se funzioni, sopravvivi. Punto.
Okay.
Lui funziona benissimo, da paura, e quindi sopravvive molto bene. Anzi, sopravvive meglio di noi, perché ovviamente lui, insomma, quando noi saremo già belli che andati, lui sarà sicuramente qua a prendersi il sole tranquillamente. Lo abbiamo lanciato nello spazio senza protezioni, non c'aveva casco, non c'aveva tuta spaziale, non c'aveva niente, lo abbiamo lanciato lì.
Perché siamo accanniti su questo animale?
Perché
c'è qualche motivo particolare?
In realtà c'è il motivo, cioè sono così tanto fighi che tanto militare stiamo cercando di capire come funzionano, tanto che addirittura adesso stanno facendo degli studi per inserire dei materiali genetico prelevato dal tardigrado nell'essere umano. Diciamo che è una cosa molto complicata, poi insomma sarebbe molto lungo parlare.
Poi viene fuori una cosa tipo la mosca.
No,
cioè,
più che
diventiamo
altro,
degli uomini tardigrado.
Più che altro vogliono dare dei tratti caratteristici, come ad esempio la capacità di sopravvivere a radiazioni estreme o a quindi anche che ti devo dire a
farsi sparare.
Farsi sparare forse un po' troppo, però se riesci a resistere a radiazioni.
No, però scusa, allora per capire quanto sono piccoli.
Ora le dimensioni esatte
rispetto a un
non
batterio
ricordo. Diciamo che sono meno di un millimetro sicuramente, non mi ricordo la dimensione esatta,
cioè,
poi dipende anche dalla specie. No, non li puoi vedere.
Non li puoi vedere,
c'è
quindi
un microscopio.
Però io ho visto che sono tipo una specie di bagarozzo, tipo meno bagarozzo,
cioè. Spallanzani, che è stato uno dei primi ad osservarlo, lo ha chiamato ovviamente, vabbè, tardigrado perché va lento, però il suo nome originale era orsetto d'acqua del primissimo scopritore.
Okay.
Effettivamente sembra un orsetto, c'ha 8 zampe, zampette, ciccette, c'ha gli artiglietti, capito? E quando si muove al microscopio è una figata, sempre un'emozione trovarlo.
Senti, ma visto che tu ti sei occupato spesso di sesso e di sessualità tra animali, no? Di riproduzione, vabbè, insomma, questi fanno sesso, questi qui?
A voglia, a voglia.
Sì?
Anzi, di recente ho fatto un video dove raccontavo una scena pazzesca che è successa, perché ci hanno scritto degli articoli. In pratica, un noto microscopista del web, diciamo, che fa tantissima microscopia e poi mette i video sul web, ha catturato una scena di sesso in cui una femmina ha attratto un maschio e hanno iniziato a scopare.
Sì.
La cosa divertente è che poi è arrivato un altro maschio, quindi si è creata questa threesome.
Ah.
Ma non solo, mentre stavano accoppiandosi, lei ha defecato.
Bello.
E loro erano in estasi. Perché certo, ovviamente certo. Le feci che per noi hanno un valore così sbagliato.
Sì,
no? Noi,
ma dipende poi.
Dipende. Chi non ha giocato un pochino con le feci.
Esatto. Dipende da chi lo chiede.
Ci sono anche delle cose divertenti.
Ci sono anche dei traumi
sì.
repressi.
Assolutamente,
come
sì, sì.
Two girls è un'altra cosa. Però, esatto. Però sì, vabbè, lì il discorso qual era? La femmina ha defecato perché ovviamente le feci attraggono altri maschi. Quindi lì c'è da capire. Quindi la femmina voleva ancora più maschi oppure era così tanto presa che ha defecato o semplicemente doveva defecare, ha detto vaffanculo, lo faccio qua. Non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Comunque sono affascinato e sicuramente ci proverò.
Allora Anna scrive: ho appena acceso, ma è il capitano, capitano,
ciao, ciao,
è così,
compagna,
è così. Vincenzo Forever scrive qualcuno, buongiorno signor adesso sono in ostaggio completamente.
Ah no, è vero, Vincenzo, aspetta, Vincenzo è uno dei suoi personaggi.
Sì, sì, Vincenzo è il tardigrado, è il nome del mio tardigrado,
questo lo immaginavo. Buongiorno signor Barbascura X, a cosa è dovuta la scelta di non usare nome e cognome? C'è una domanda tecnica qui, attenzione. A meno che però Barba Scura dovrebbe essere il nome e X il cognome, che ne sai? Sì,
oppure X è il nome,
oppure Barba il nome, Scura X,
Scura X è doppio cognome, no? Lo so.
No, cioè, vabbè, in realtà è stata una delle più grandi e fortunate scelte della mia vita, perché tanto per iniziare io ho scelto uno pseudonimo sempre, ma perché derivo anche, io sono musicista di vecchia data e ho sempre avuto uno pseudonimo, lo dovevo avere anche in questa circostanza, ma in realtà c'era una necessità accademica, cioè io, dato che lavoravo in università e comunque quando ho iniziato il canale non lavoravo ancora in università, ero ancora uno studente, ma sapevo che comunque il percorso che volevo fare io era un percorso accademico, sapevo che sul lungo termine poteva essere un problema e infatti lo sarebbe stato. Sono stato in dei laboratori dove se loro avessero saputo cosa io facevo mi avrebbero massacrato,
che trovo una cosa che sia comunque una cosa folle,
una
questa
cosa
qui.
Volgare,
esatto,
se
sì, 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 assolutamente.
Però, vabbè,
volgare
dipende dal laboratorio, tipo quando stavo ad Amsterdam l'ho potuto dire senza problemi perché loro avevano una mentalità molto aperta, quindi se la godevano pure, anzi mi hanno detto anche oh, facciamo delle cose insieme. Il capo dell'azienda enorme che produceva questi materiali da fonti rinnovabili in cui ho lavorato durante un periodo del dottorato, e le università assolutamente no. Per di più è stato fortunato anche perché facendo molte conferenze in giro per il mondo presentando il mio lavoro, ovviamente tantissimi cosa fanno mentre stai presentando la conferenza? Vanno a cercare il tuo nome su internet,
certo.
E se la prima cosa che ti esce sono io vestito da banana, forse non ti prendi tanto sul serio, no?
E quindi però aspetta, adesso lo sanno comunque, in ogni caso, per forza.
No, vabbè, no, perché la cosa bella è che all'estero nessuno aveva idea di cosa io facessi o chi fossi, nessuno. Mi sono reso conto che le cose erano un pochino esplose quando sono tornato in Italia e la gente mi fermava in continuazione per strada, ma e per me è una cosa strana ancora perché io non l'ho visto crescere, certo, questo fenomeno. Io non l'ho mai vissuto. La prima volta che mi ha fermato una persona per strada è stata in Francia, ma proprio random. Poi non è mai più successo. È tipo, ah, ma tu sei quello che fa. Poi è stato fortunato anche perché in fin dei conti adesso col periodo che abbiamo avuto, cioè il periodo del fake news, della scaramanzia, chiamiamolo in questo modo,
sì.
Ho scoperto che se tu parli di scienza sei un mostro, cioè
sì,
non puoi più praticamente parlare di materie scientifiche,
sì.
E quindi io per un periodo sono stato nemico pubblico di una buona fetta di, non lo so, di popolo del web, che poi ricordiamo è una minoranza, ma avendo tanti account sembrano tantissimi, e quindi questo mio avere uno pseudonimo mi ha salvato, perché in realtà tanti di loro abbastanza violenti si stavano coalizzando.
Ma senti,
e quindi,
invece, quanto,
e lo sveleremo noi oggi. No,
senti, quanto effettivamente percepisci, diciamo, più o meno al mese da Soros e
Bill
Gates? Cioè, questo
sì,
è importante.
Sì,
no, quando ho iniziato mi passavano una bella scorta di taralli mensili. Infatti è il motivo per cui io ho deciso di abbracciare completamente
perché
la causa.
Perché poi effettivamente io ho adorato, diciamo, i tuoi interventi al convegno dei terrapiattisti.
Sì.
Perché però i terrapiattisti sono abbastanza innocui, diciamo,
sì,
no, effettivamente sono
lo sai,
diciamo,
che ho scoperto una cosa meravigliosa, scusa, c'entra un cazzo, però ho scoperto una cosa meravigliosa, perché l'altro giorno mi chiedevo, ero a Chicago e stavo chiacchierando con mio fratello, cioè mi stavo chiedendo, poi basta fare una piccola ricerca su internet, dicevo, ma come si spiegano il fatto i terapeutisti che diciamo, basta che tu fai una telefonata a uno che sta negli Stati Uniti e tu stai in Europa oppure in Giappone e qui c'è il sole e lì no, e quindi già questo dovrebbe spiegare. E invece
il sole,
ho scoperto,
si muove,
loro
il sole
hanno...
si muove, ma
sì, 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 io ti posso rispondere tranquillamente.
È
perché ormai sono
esperto. Hanno una risposta anche per questo.
Però non hanno una risposta per tutto, cioè nel senso cioè nel senso è la classica situazione in cui tu gli poni un problema e loro possono usare la fantasia per risolverlo, certo. Quindi in pratica qualsiasi problema è risolvibile.
È meraviglioso, bella creatività, diciamo.
Però vedi, i terapeutisti, cioè, ci fanno ridere. Però ad esempio io sono finito in quella conferenza per errore, non ero lì per fare un video, tant'è che tutte le riprese di quel video fanno schifo. Sono fatte con un cellulare vecchio, con la GoPro, cioè proprio sono fatte così buttate. Sì. E non volevo manco farlo uscire il video perché mi sembrava noioso.
No, sarebbe stato uno spreco assolutamente.
Ma a me sembrava noiosissimo, infatti non sapevo se pubblicarlo o meno. Alla fine ho deciso di pubblicarlo per un'unica ragione: ci avevo messo 3 settimane di montaggio e ho detto ci ho lavorato troppo per non pubblicarlo. Certo. Però non mi aspettavo assolutamente che sarebbe piaciuto. E sono felice di averci messo quella considerazione finale in cui spiego che sostanzialmente però il fenomeno del terapeutismo, per quanto sia un fenomeno importante per capire come funziona come funzionano in generale i bias cognitivi e le credenze e delle persone più fragili, diciamo dal punto di vista anche scientifico, che si lasciano in qualche modo trasportare, perché poi qual è il problema di queste teorie, che è il problema che trovi in tutte le altre teorie cospirazioniste: le persone che ci credono si sentono speciali perché certo. hanno trovato il loro angolo di mondo, la loro comunità che li ascolta, la loro narrazione in cui loro sono quelli che stanno vincendo e che hanno ragione, che hanno scoperto l'inganno. Tutti gli altri sono quelli che invece sono stati ingannati,
sono cascati, sì,
e
sente,
quindi questa cosa diventa psicologicamente molto importante per tante persone che credono nelle teorie del complotto, perché gli dà un'identità. E molto spesso cioè se tu gli levi questa identità gli crollerebbe proprio il...
Ma tu hai trovato un modo per comunicare con queste persone o sei dell'idea, perché io e Emiliano siamo arrivati un po' ormai alla convinzione che non c'è possibilità,
sì, a un certo punto è impossibile, non si possono convincere. Allora tramite tra un ragionamento classico, diciamo analitico, è impossibile convincerli. Probabilmente bisogna aggirare il problema.
Io che vuoi fare?
No, gesto. Nel senso, secondo me bisogna agire per altri versi, perché
appunto ho paura.
Spiegare, vabbè, guarda, così non è.
Barbascurex ha un modo di...
Guarda, io ho avuto a che fare con un sacco di loro, ovviamente, di tante teorie diverse. Adesso io sto avendo a che fare con i negazionisti climatici.
Quelli
che
vanno
in Italia
alla grande.
Fanno molto male, capito? Perché però capisco, lì c'è un'altra dinamica ancora, che è il rifiuto, cioè proprio un rifiuto di leggere i dati o un basarsi su esperienze personali, che ovviamente stiamo parlando di un tema così complesso come i sistemi complessi, si chiamano in questo modo, che intrecciano.
Beh no, aspetta, lì molto spesso fanno cherry picking, no? Perché ti trovano quei 3-4 che dicono che effettivamente il cambiamento climatico non ha ragione antropica.
Ma infatti il problema principale è quello, perché ma qual è il problema alla base? Che tu già ci credi a quella cosa,
sì,
quindi che fai? Cerchi, certo.
Cerchi
qualcuno
cose
che conferma la tua idea, no?
Qualcuno intanto ci scrive dal microscopio al microscopo, giustamente questo, certo, diciamo tendenzialmente ci può stare. Ascoltiamo subito una canzone, cioè subito ascoltiamo una canzone, la prima scelta da te, non ti ricorderai mai quello che
Hazelnut, no?
bravissimo.
L'ho scelta io, godetevela.
mi sembra sufficiente. You go.
suspended in a thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga. And the tortuga's scaly feet are firmly placed on the topmost of seven craggy mountains which arise from a vast and arid plain of drifting, fetid yellow dust. And the plane is balanced precariously on the top of a small, thin, green acacia tree which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed on a single grain of sand which floats in the eye of Bahamut like a mote of dust. No one has ever seen Bahamut. Some think it's a fish. Some think it's a newt. All we know is that the lonely Bahamut floats endlessly through all time and all space with all of us and everything floating in a single tear of his eye.
Fighters, che ha fatto un gran bel disco, il nuovo lavoro dei Foo Fighters, dopo la scomparsa di Taylor Hawkins, il ritorno con Show Me How, da Here We Are, appunto ritorno dei Foo Fighters, la prima uscita discografica dopo la scomparsa del batterista Taylor Hawkins, sostituito dal vivo da Josh Freese. Allora, siamo con Barba Scura X in studio con noi, ci sono tantissimi messaggi, c'è chi ci manda, tanto voglio leggere il messaggio della nostra Emanuela, che mi scrive, Emanuela e Patrizio, perché Emanuela dice: in ritardo mi perdo Barba Scura, anche per te il podcast naturalmente, gli puoi dire che lo salutano tanto, una naturalista punk e suo figlio appassionato di scienza e animali,
e li salutiamo, bomba,
ecco. Okay, benissimo. E poi c'è Francesca che ci mandava un video qui dell'uccello fantasma, il ninja del mondo aviario, non so se
per un secondo ho avuto paura.
Ah, io pure, infatti per un attimo ho pensato malissimo,
uccello fantasma, oddio, per quanto potrei, tipo di dick pic, tu dici, una roba del genere?
No, sembra più una cosa gender.
Una cosa gender, bellissimo. Poi aspetta qua, dunque, Barbascura e Bressanini sono fantastici. Bressanini l'abbiamo avuto tra l'altro settimana scorsa, però devo dire che dico questa cosa, Bressanini è un grande, ma Barbascura X molto molto di più, molto meglio.
Io dirò a Dario,
No, lo dico adesso. Poi ovviamente quando lo intervisteremo dirò al contrario.
Certo, ecco, lo dici a tutti.
A tutti.
Allora, sento ferito comunque.
Grande Barbascura, ti seguo dalla notte dei tempi, ci scrive Fabrizio.
E non sono così vecchio però.
Ciao Barbascura, senti, ti chiedevo com'è possibile avere il contatto per poter fare il lavoro, masturbare i delfini, guadagnare tanti 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 soldi con questo bellissimo lavoro.
A parte che chi ti ha detto che si guadagnano tanti soldi? Magari è una vocazione, lo fanno per gratis perché...
Ma sicuramente sì. Io sapevo, a proposito di adesso mi ricordo, se cioè non mi ricordo bene la cosa, ma sicuramente tu ce la potrai spiegare meglio, che sul panda, che so che tu odi, esatto.
c'è un uomo che si un cinese credo che si veste da panda e va, cioè lui che so prende l'aereo col vestito in giacca e cravatta normale, poi c'ha il vestito di panda e si mette il vestito del panda ed entra nella gabbia dove cazzo stanno i panda, nei panda per eccitare i panda, insomma.
Entra nei panda.
Tu pensa al cazzo di lavoro,
cioè tipo una stripper per i panda.
Vabbè, però, sì
no, bisogna capire un secondo se tu hai visto un tizio che ha fatto questa cosa per challenge, perché in genere in realtà lo fanno,
che sarebbe già bellissimo,
è già molto divertente. Comunque no, in realtà già lo fanno e tra l'altro si cospargono anche di feci e urine, ma lo stanno facendo con i piccoli per evitare che si abituino troppo alla presenza dell'essere umano, perché sono così tanto pigri che una volta che si cioè imparano che hanno cibo gratis, vengono accuditi e tutto quanto, col cazzo che se ne tornano in natura.
Tu dicevi lasciamoli morire sti panda, no? Ammazziamoli, cioè, tutti.
Ma non ammazzarli, perché forse vengo molto spesso frainteso. Io li supporto, loro vogliono estinguersi, lasciamo che facciano ciò che vogliono.
Certo,
cioè,
certo,
è una tortura quella che noi li stiamo facendo. Vogliamo assolutamente
no, tipo accanimento terapeutico.
Ma
noi cosa facciamo in pratica? Li forziamo nel riprodursi?
Allora, parliamo tanto per iniziare del fatto che l'unico motivo per cui stiamo tanto in fissa con i panda è perché sono carini, a quanto pare. Se fossero degli artropodi li avremmo già fatti estinguere, certo, perché sti cazzi gli artropodi.
Giusto.
Però è una cosa drammatica. Cioè, in pratica, certo, questo tizio, a parte che non è adatto a vivere al momento, ma poi tra l'altro vuole disperatamente estinguersi. Ce la sta mettendo tutta per comunicarci questo suo desiderio.
Sì.
E infatti facciamo un appello a Marco Cappato, aiutalo tu.
Esatto.
Il problema è che però noi, dato che lo troviamo carino, abbiamo deciso che deve continuare a essere qui presente su questa terra, e quindi stiamo facendo di tutto perché lui scopi, ma lui non vuole scopare. Cioè lui proprio
non gli interessa niente.
Anzi,
è un asessuato, cos'è? Asessuale, come si dice?
Diciamo
asessuale.
No, diciamo che a volte ci provano ma riesce male, poi anche a livello proprio biologico è tutto sbagliato affinché loro possano, diciamo, continuare a procreare. C'è anche da dire in realtà che le grosse difficoltà nel procreare sono dovute al fatto che noi li stiamo facendo scopare in cattività.
Mm.
Quando si è visto che invece quando loro sono liberi, tutto sommato se la cavicchiano. Qual è il vero problema? È la perdita di habitat. Quindi l'habitat si perde, certo, loro non sono idonei, diciamo, a sopravvivere. Quindi noi li prendiamo, li vogliamo costringere a far scopare così che possono procreare. E soprattutto noi, cioè la Cina, perché poi quello è il problema, possono continuare a vendere cuccioli di panda agli zoo, perché poi ricordiamo è un business,
certo,
è un business anche avere un cucciolo di panda, perché tu vuoi andare a quello zoo per vedere il panda,
certo,
quindi
ce l'ho
tutti
solo
lo
io
vogliono, e quindi è una roba specista secondo me, cioè,
certo,
a sto punto o li salviamo tutti
giusto. Ma invece la tigre, che so che la tigre pure sta a rischio estinzione, lì non è, lì possiamo fare qualcosa, no? Non si vuole estinguere la tigre, oppure...
Il problema è sempre la perdita di habitat. Questo è un grande problema in generale che ci sta affrontando a livello mondiale, perché ovviamente tipo la tigre è super di successo come predatore, come sopravvivenza, però ovviamente se non c'è più l'habitat, non c'è più le prede, non c'è più niente, pure lei se la passa male,
certo.
Ma questo vale un pochino per tutti. Diciamo che la cosa ideale sarebbe semplicemente quella di tutelare i suoi ambienti e lasciare che loro facciano ciò che devono fare e basta, nient'altro. Non c'è bisogno di costringerli a scopare contro voglia, questo,
certo,
è
vale per tutti tranne che per i tardigredi, che giustamente se ne fottono.
Giustamente. Barbascura X, ti abbiamo messo qui in onda a palla su Radio Rock, dalle suore al Don Guanella opera femminile, la ciurma è con te sempre, capito? Dalle
sono
suore
lusingato,
suore che sono delle nostre grandissime ascoltatrici,
le suore,
no?
Ci ascoltano sempre e sono felicissime quando diciamo scopare ogni 30 secondi
più. Vabbè, ma adesso lascia perdere, però lo sai che io a me la suora, vabbè, questo è un altro discorso,
ma secondo me loro sghignazzano quando,
sì cioè, sghignazzano, è vero non ci ho riferito. A proposito di masturbazione invece, che non c'entra niente con la suora, o forse sì, ma insomma che chi se ne frega. Cioè nel senso
sono affari loro, cioè
sono bravissimo, sono affari loro, è lì che volevo menarti. Il discorso è questo qua. Enrico Franceschini, nostro amico giornalista di Repubblica, ieri ha pubblicato un articolo, adesso faremo scontrare con Barbascura X, perché dice: dalla scimmia all'uomo masturbarsi aiuta l'evoluzione. La masturbazione dei nostri antenati maschi e femmine è iniziata 40 milioni di anni fa e ha aiutato la specie a evolversi.
Ah, dice perché lui è contrario alla masturbazione?
No, perché dovrebbe essere contrario?
Perché ne so, perché lo facciamo scontrare?
No, perché magari, che ne so, dice non è vero niente, Franceschini è un senzola, che ne so.
Gaglioffo.
No, allora dovrei leggere l'articolo, non so di cosa parla. Diciamo sì, che
è bello parlare di una cosa da un titolo, no?
Sì, infatti sto facendo l'analfabeta funzionale. Giusto così. Però così di base, stando dal titolo, direi, cioè nel senso, in che senso aiuta ad evolversi. Io vi posso dire tranquillamente che ogni singolo mammifero, ad esempio, del pianeta, penso che non ci siano eccezioni, si masturba, cioè è normale.
Okay.
Serve per diminuire lo stress, la frustrazione, serve perché c'è una tendenza, il cane si masturba sulla tua gamba, certo, alla fine. E serve per è una risposta, uno stimolo, ovviamente, prodotto da ormoni che stanno impazzendo. C'è un motivo se l'adolescenza perdi ogni dignità e poi quando la riacquisti dici cosa ho fatto? C'è un motivo. E, ora non so se questo aiuta l'evoluzione, bisogna vedere qual è la teoria alla base, però ecco, se forse diciamo aiuta a evitare che ci uccidiamo a vicenda a causa del troppo stress,
che mi
soprattutto
sembra
nel
già
periodo adolescenziale, cioè, va benissimo.
Senti, il 4 luglio sarai a Roma al Teatro di Ostia Antica per il tuo Amore Bestiale Tour.
Yes.
Uno spettacolo, diciamo, sulle stranezze degli accoppiamenti fra gli animali.
Sì.
Ci dici, fai un piccolissimo spoiler, ci dici alcune delle più curiose, cioè qualche
partiamo dal presupposto,
anticipazione
per chi volesse venire, che questo si tratta di uno spettacolo di stand up, metà stand up, metà di divulgazione, inusuale proprio per la stand up perché dura quasi 2 ore.
Ok.
E generalmente si va su altri tempi, però io vi racconto effettivamente di quanto noi siamo l'eccezione. Cioè a noi piace da morire guardare le altre specie e dire ah guarda quelli fanno le cose stranissime, che buffi che sono, però in realtà siamo noi l'eccezione qua, cioè loro hanno inventato dei metodi di riproduzione che insomma è un ventaglio di possibilità incredibili che ci offre la biologia, però noi siamo fissati con il pene che in realtà insomma per carità funziona benissimo, lo adoro, mi piace moltissimo il design, mi piace,
no, bellissimo,
mi piace la texture, mi piace la scelta dei materiali, bellissimo.
Poi è anche
tutto
originale e particolare, insomma, no, indubbiamente
sì cioè funziona,
sì,
cioè, mi piace. Però ci sono altri metodi, tipo gli artropodi, tipo, per dire, nella maggior parte dei casi producono la una spermatofora, che è una pallina, un sacchettino pieno di sperma, che il maschio dà alla femmina o mette all'interno della spermateca della femmina e basta. Cioè, nel senso, è quasi un passaggio di testimone.
Ah, quindi, ok. C'è meno contatto, diciamo.
Però la cosa fa molto ridere perché c'è tutto un rituale per fare questa cosa, perché c'è anche il corteggiamento. La gente non lo sa, ma nei ragni c'è il corteggiamento, e il corteggiamento fa morire dal ridere, senza considerare che alcuni ragni hanno inventato delle strategie di corteggiamento che sono proprio pirotecniche e servono per abbassare l'aggressività della femmina, che altrimenti non solo lo menerebbe ma si mangerebbe il maschio nella maggior parte dei casi. Quindi e questa cosa è stupenda. Ci sono tutta una serie di dinamiche molto molto particolari e niente, nello spettacolo io ve ne racconto tantissime e poi vi spiego perché ve le sto raccontando, perché in realtà c'è un fine, vi racconto anche insomma,
cioè, c'è il plot twist alla fine.
Diciamo che partiamo da metodi di accoppiamento assai bizzarri per parlare poi di quelli non così tanto bizzarri, che dipendono dagli ormoni, quindi da specie molto più vicine a noi come i pinguini che si scopano i cadaveri, a loro va benissimo così
come i cadaveri. Per esempio, tu mi dirai non c'è nessuna finalità evolutiva, però effettivamente qual è il senso di scoparsi i cadaveri? Cioè, nel senso,
no, allora qualsiasi cosa noi facciamo deriva da un diciamo da qualcosa che evolutivamente aveva avuto successo.
Okay.
Però non è detto che il fatto che noi continuiamo a farla abbia un senso.
Certo.
Magari ce lo aveva o è stato utile a livello evolutivo all'epoca per una serie di ragioni. Tipo, per dirti, ti posso fare un esempio molto banale, il fatto che noi accumuliamo grasso adesso evolutivamente non è che ci serva così tanto. All'epoca era una bomba, cioè era una bomba proprio, potevi sopravvivere a lunghi periodi. Adesso no, adesso combattiamo contro questa cosa.
Certo.
Dobbiamo andare a correre senza essere inseguiti, pensate, non ha senso. Ma questo vabbè riguarda un sacco di questioni.
Certo.
Non siamo perfetti come ci viene illustrato, per dire, la prostata dell'uomo non ha senso, è stata fatta proprio male, però dato che esiste una cosa in scienze evoluzionistiche che si chiama exaptation, per cui a livello evolutivo tu non è che parti da zero ma parti da qualcosa che già c'hai e si modifica nel tempo per diventare qualcosa che è più utile in quel momento perché funziona meglio. Quindi a volte non è la soluzione migliore, ma è la soluzione migliore da quello da cui partivi.
Certo.
Quindi stai dicendo che tu appoggi questa teoria sì, dell'evoluzione.
Questa teoria, teoria. È una teoria.
Qualcuno scrive: il mammifero si masturba con Marzullo.
Beh, anch'io.
Beh, sì, tutti si masturbiamo con Marzullo. Anche perché è meraviglioso, credo, no? Nel senso, no?
Ma nel senso, con lui lì, oppure
ma non con lui fisicamente, cioè non con lui presente.
Cioè,
no?
Vai da, lo cerchi a casa i citofoni, scusa.
No, Marzullo crea, io ho sempre detto, ma anche che so, quei talk show politici, no? Crea quell'effetto numb, quell'effetto di grande, no, di oblio quasi,
sì,
che
sì,
è perfetto per ma anche per il sesso.
Sono,
volendo,
sono gusti,
sono, sì, è strano. Cioè, io, gusti, l'ultima delle cose a cui penso quando guardo un dibattito politico o Marzullo, no, è vorrei far sesso.
Uno, però, pensa anche, potrebbe pensare a Marzullo durante il sesso per, sì, evitare, eccitarsi, insomma, invece, no, per evitare, quindi, diciamo,
no, io mi ucciderei troppo tantissimo.
Ah, dice, esatto, no,
sarebbe una cosa, magari Marzullo alla fine, vabbè, lasciamo perdere,
magari lui raggiunge il
prezzo di quando formano le spermatofore e provano piacere, perché leggevo, forse da Richard Dawkins, ma tanto, sì, tempo fa, era una curiosità, che nei mammiferi l'accoppiamento è guidato, diciamo, è stimolato dalla sensazione di piacere, perché altrimenti non gliene fregherebbe un cazzo a nessuno di riprodursi, è faticosissimo. E come funziona per invece le specie che non hanno l'accoppiamento vero e proprio, così, ecco, come lo intendiamo noi, quindi tipo gli artropodi che formano le spermatofore?
Chiarissimo, grazie Giorgio.
Questa è una bella domanda. Tra l'altro, cioè, io adesso sono diventato curatore di una rivista scientifica, il Satiro Scientifico. Il primo numero parla proprio di sesso. E dato che è una grande questione, tant'è che nello spettacolo io parlo di questa cosa, anche perché ovviamente è un grande dubbio esistenziale che ogni essere umano ha. Ma d'altronde, prova a metterti nei panni di un polpo, di un ra, cioè, noi non possiamo manco lontanamente immaginare come lui viva il mondo,
certo,
considerando che ha anche sensi che noi non abbiamo, che gli funzionano molto meglio dei nostri. Cioè, anche un cane vive il mondo in un modo completamente diverso dal nostro, perché lui ha una percezione uditiva, ad esempio, o olfattiva, che trascende quello che noi possiamo immaginare. Quindi immaginare cosa provi un ragno, per dire, un artropode in generale, è molto difficile. Quello che ti posso dire, ad esempio, è che lì in questo libro, ad esempio, ne ho parlato con Telmo Pievani, che,
sì,
insomma,
conosciamo bene, sì, sì.
E perché gli ho fatto questa domanda? Cioè, effettivamente, ovviamente, il ragno o un artropode non è mosso da piacere, come invece casomai un mammifero, perché, certo, i mammiferi sono pilotati principalmente da degli ormoni che ti fanno provare il desiderio sessuale e hai come premio l'orgasmo. Quindi tu dici: io questa cosa la voglio fare più spesso, questa cosa ha successo, quindi si è mantenuta. Ma si è mantenuta semplicemente perché funziona.
Certo.
Quegli altri hanno sviluppato un altro processo che noi forse non capiamo a fondo, è difficilissimo immaginare. Sicuramente però mi sento di sbilanciarmi e dire che non credo che un ragno che produce un sacchetto di sperma sta provando piacere in quel momento,
infatti,
però ha in qualche modo istintivamente
povero ragno, viene da dire, no?
Non,
cioè,
beh,
almeno,
non lo so,
almeno
non lo so.
Magari altri, come dire, altri tornaconti, no? altre cose che lo fanno essere felice.
Balla a sapere chi paga il ragno alla fine.
Effettivamente, però, se tu ci pensi, no? E questo spiega anche molte persone che muoiono vergini, no? Credo, no, non dico la Madonna, dico in generale, se tu non l'hai mai provata una cosa, cioè se tu ragno non hai mai provato l'orgasmo, dico, per dire.
Ma non ha senso per lui l'orgasmo, cioè proprio un concetto che non esiste.
Non sei neanche triste, però, perché no, non hai la differenza. Cioè, un conto,
ma tu
invece
stai
noi
provando a mettere nei panni del ragno e pensare: povero ragno, potrebbe essere triste perché non ha l'orgasmo.
È come se io, tu ti masturbi, okay, oppure fai sesso e poi dico: non devi fare più, perché non ci, guarda, serve più ormai.
È difficilissimo immaginarsi queste cose, perché immagina, ad esempio, che il ragno non prova il senso di noia, ad esempio. Cioè, suppongo che non lo provi, perché lui è in grado di rimanere immobile per tutto il tempo o vivere l'intera vita dentro un cunicolo, si affaccia soltanto,
certo,
casomai,
un'altra dimensione.
È proprio un concetto, un modo di vivere il mondo completamente diverso. Ma, cioè, io non potrei mai mettermi nei suoi panni, però, insomma, se ci provi è un bel esercizio,
sì,
e fa molto ridere.
Tra l'altro ci scrivono che i topi cantano prima di accoppiarsi, io la trovo...
Questo non lo sapevo, poi vabbè, bisogna vedere quale specie magari, però vabbè, diciamo che vengono molto studiati perché hanno degli atteggiamenti molto simili ai nostri, quindi non mi sorprenderebbe che uno si metta a cantare sto per andare a scopare,
che è bellissima, una scena meravigliosa. Tanto c'era anche Ratatouille, credo che fosse su questa storia qua,
cantava,
che cantano prima di scopare. Di un topo che prima di scopare canta, sì.
Poi, secondo Barbascura, sono peggio i terapeutisti o gli sporchi Novax, saluti dal principe.
Addirittura così, proprio, è cattivissimo.
Che dobbiamo fare? No, ma lui credo che sia uno di loro, quindi credo che sia ironico. credo che sia ironico, se non mi ricordo male. Vai, sentiamo.
Preferisci i terrapiattisti o i Novax?
Vedi che è una richiesta. No, ma parliamo di confronto.
Ma non sono sovrapponibili.
No, allora parliamo dato l'iniziale del presupposto che stiamo parlando ovviamente di persone diverse. Però il problema di fondo è che i bias cognitivi che muovono certe teorie sono più o meno gli stessi. Perché insomma io sono stato accusato quando cercavo semplicemente di spiegare come funzionava quel vaccino, come funzionava cosa sappiamo, quali sono i dati, le cose che sappiamo, non le teorie, venivo accusato di essere di parte da ovviamente persone che invece avevano idee bizzarre, penso, certo. Perché però queste sono dinamiche che tu trovi in tutte le teorie del complotto.
Senti, prima di salutarci, perché dobbiamo quasi chiudere, però voglio farti un altro paio di domande al volo, proprio telegrafiche. La prima è sul discorso del cambiamento climatico, che ne pensi di ultima generazione, gli attivisti che lanciano vernice sui quadri e bloccano il traffico? Pensi che possa essere uno strumento utile per sensibilizzare, o è una cazzata?
Vabbè, partendo dal presupposto che dobbiamo ricordarci che adesso ci sono anche i negazionisti climatici che stanno imbrattando tutte le strade con slogan, anche nessuno li sta considerando. E quindi alla luce di questo rivalutiamo anche un pochino le cose. Io ovviamente non appoggio, cioè nel senso che io non penso che sia molto utile a sensibilizzare le persone o l'opinione pubblica imbrattare cose, perché purtroppo questa cosa allontana dal dibattito e si finisce per focalizzarsi troppo sul disagio che sta provocando quell'azione che non sul problema effettivo, quindi secondo me non è efficace. Se poi mi chiedete se io li capisco, io vi posso rispondere sì che li capisco. Generalmente sono ragazzi, sono spaventati, hanno l'ecoansia, hanno l'impressione che il mondo non si muova e soprattutto che nessuno a cuore il problema e sembrano ignorare un problema clamoroso. Mi ricorda molto il film Don't Look Up, no? Sì. Dove tu stai vedendo questo meteorite che sta avvicinandoti, ti guardi intorno e vedi gente tranquillissima che non fa niente, ovviamente tu te ne vai nel panico e la loro scelta è quella di fare delle azioni così clamorose. Io non penso che questa cosa sia molto intelligente, però d'altro canto non mi sento di biasimarli perché hanno paura, cioè nel momento di panico
è chiarissimo. C'è qualcuno scrive, chiedere a ChatGPT di scrivere una storia sul ragno che scopre l'orgasmo e non ne può più fare a meno. Adesso possiamo farla la prossima volta. Sentiamo velocemente, dai.
Il tirannosauro si è estinto perché aveva le braccia troppo corte per masturbarsi.
Non credo, però insomma tutto può essere. Ciao
Radio Rock, c'è il Tarantino barba scura X, io sono nata Martina Franca. Barba scura, mai parlato anche delle nostre cozze tarantine.
Bene, lo fa spesso. Bene, ottimo. C'è stata anche addirittura una carrambata finale. Ragazzi, io purtroppo ci dobbiamo salutare. È volata quest'ora insieme. Però, caro Barbascura X, ci prometti, cioè provo a estorcerti una promessa di tornare a trovarci qua in studio.
Molto volentieri, anche perché, dato che siete a Roma, mi risulta molto facile. Dato che io adesso vivo a Roma, molto lontano.
Da quant'è che vivi a Roma tu?
Dal 2019, fine 2019.
Cioè, sei venuto per farti il COVID.
Esatto, sono arrivato e con l'idea di rimanere qualche mese sono rimasto bloccato in casa due anni. Ho detto ma però mi piace stare qua.
Allora c'erano altre due canzoni che volevi far ascoltare. Le passiamo a Marco e a Tatiana in Gagarin. Angelo, per favore, ti comunica che dobbiamo ascoltare.
Ma mi stavi indicando dietro di me e non ci sono loro.
No, però c'è Angelo che prende nota di tutto. Che sono After Hours con La Vedova Bianca e Jungle Blues di CW Stone King. Perché hai scelto queste due canzoni?
Vabbè, La Vedova Bianca perché mi andava di ascoltarla oggi, così ci sta sempre bene. Invece CW Stone King io li adoro, li ho scoperti tra l'altro a Dublino mentre stavo scrivendo la mia tesi, me l'ha fatta scoprire una ragazza croata e da allora non lo so, mi sono andato in fissa. Penso che tutti debbano ascoltarli, quindi vi sto dando questa esperienza.
Bene, a questo punto siamo curiosissimi di ascoltare anche la musica. Arriverà tra pochissimo, continuerà ad arrivare tra pochissimo, scelta da Barbascura X, che è stato nostro ospite oggi e che ringraziamo. E ti aspettiamo qui presto a Radio Rock. Grazie mille.
Grazie a voi per l'invito e ciao a tutti. Ciao.
Bene, grazie Emiliano Rubbi. A settimana prossima. Noi ritorniamo domani mattina alle 6 con il The Rock Show. Ciao a tutti.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.